Buongiorno, torniamo al nostro discorso e dopo aver esaminato la disposizione normativa sui ricavi, cioè l'articolo 85, ci occupiamo di un altro componente positivo di reddito che è per certi aspetti complementare rispetto alla definizione dei ricavi. E in particolare mi riferisco all'articolo 86 sulle plusvalenze patrimoniali. Allora, intanto vediamo di che cosa si tratta. Leggiamo l'articolo 86. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati al comma 1 dell'articolo 85, concorrono a formare il reddito se seguono poi una serie di ipotesi. Quindi, come si può notare, il criterio di individuazione dei beni plusvalenti, cioè dei beni che possono dar luogo in caso di cessione o di altre ipotesi che adesso vedremo, dar luogo ad una plusvalenza o anche, va detto, ad una minusvalenza, e poi adesso chiariamo questi due concetti, il novero dei beni plusvalenti viene ricavato per differenza, cioè contrapponendosi all'elenco di cui all'articolo 85. L'articolo 85 elenca i beni che in caso di cessione o di altre ipotesi di realizzo danno luogo a ricavi. L'articolo 86 invece ci dice che tutti i beni diversi da quelli che danno luogo a ricavi danno luogo a plusvalenza. Questo determina la seguente situazione. Un bene è ceduto o in altro modo realizzato, quindi un'ipotesi di realizzo che riguarda un bene, e quindi sappiamo ad esempio già dalla norma sui ricavi che può trattarsi di cessioni onerose o di ad esempio indennità risarcitorie per la perdita del bene o ancora destinazione dei beni a fini estranei all'impresa. Tutte queste ipotesi che riguardano i beni indicati nella norma sui ricavi, quindi vi ricordo beni oggetto dell'attività d'impresa, materie prime, semilavorati, partecipazioni e obbligazioni che si trovano iscritte all'attivo circolante, tutte queste ipotesi danno luogo a ricavi. Per differenza, il restante ambito del patrimonio dell'impresa, quindi tutte le altre attività, tutti gli altri beni, per essere più precisi, relativi all'impresa, daranno luogo, in caso si verifichi una ipotesi di realizzo, daranno luogo ad una plusvalenza. Quindi, appunto, il numero dei beni plusvalenti è ricavato per differenza. Se un bene non rientra tra i ricavi, gioco forza necessariamente rientra tra i beni plusvalenti. A questo proposito occorre fare attenzione, perché a volte si tende a confondere l'ambito a restringere indebitamente l'ambito di rilevanza delle plusvalenze, cioè a dire che costituiscono beni plusvalenti i beni strumentali all'impresa. Questo non è corretto, perché l'articolo 86 non limita la realizzabilità di plusvalenze alla strumentalità del bene, la riferisce più genericamente a tutti i beni relativi all'impresa, diversi da quelli che danno luogo a ricavi. Quindi tra questo ampio novero di beni relativi all'impresa, diversi da quelli che danno luogo a ricavi, troveremo non solo i beni strumentali, cioè quelli utilizzati per così dire, nella produzione, quindi funzionali all'esercizio dell'attività, ad esempio un macchinario utilizzato per la produzione di altri beni, bensì troveremo anche troveremo anche quei beni che, pur non essendo inclusi tra quelli che danno luogo a ricavi, sono al tempo stesso privi del requisito di strumentalità. A questo proposito si tende a parlare di beni meramente patrimoniali, per intendere quei beni che fanno parte del patrimonio dell'impresa e sono detenuti, diciamo, per le più diverse finalità di investimento, pur non essendo strumentali. Ad esempio, diciamo un esempio semplice, un'impresa industriale di produzione di materiale tipografico, ad esempio, un'impresa che stampa libri, un'impresa che stampa e distribuisce libri, che acquista uno o più immobili a uso abitativo come, diciamo, modalità di impiego e quindi modalità di investimento della propria liquidità. In questo caso, beni come questi non sono beni oggetto dell'attività, perché l'impresa non è un'impresa di costruzione o di commercializzazione di manufatti edilizi, non è nemmeno un bene strumentale perché gli appartimenti fabbricati in questione non vengono usati per la produzione e la stampa dei libri, e quindi trattasi di beni appunto meramente patrimoniali, i quali, a norma dell'articolo 86, che appunto è una categoria residuale, daranno anch'essi luogo a plusvalenze. Questo mi permette anche di dire un'altra cosa che a volte, diciamo, per quanto possa sembrare banale, vedo che spesso c'è la tendenza a confondere i piani e a incorrere in errori. L'appartenenza di un bene ad una o all'altra categoria, cioè ai ricavi o alle plusvalenze, ai beni che danno luogo ai ricavi o ai beni plusvalenti, non dipende da caratteristiche intrinseche del bene, ma dipende dal legame del bene con l'attività della specifica impresa. E così, ad esempio, una macchina utensile, un tornio, una fresatrice, costituisce un bene strumentale per un'impresa che utilizza il tornio o la fresatrice per produrre, non lo so, dei bulloni. L'impresa produce e vende bulloni e per produrre i bulloni ha bisogno di macchine utensili che lavorano il metallo. Per lei, per un'impresa così, il tornio, fresatrice, sono beni strumentali perché sono serventi all'esercizio dell'attività, nel senso che servono, in questo caso, all'interno del processo produttivo. E quindi, diciamo, in questo caso c'è la strumentalità e quindi si tratterà di beni che non danno luogo a ricavi. Perché? Perché se io vado a vedere l'elenco dell'articolo 85, trovo tante cose, ma certamente non trovo i beni strumentali. Anzi, espressamente la lettera B, che si riferisce diciamo così, a un'ipotesi assimilata di ricavi, laddove vengono menzionate materie prime sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili, però c'è la precisazione, esclusi quelli strumentali. Quindi i beni strumentali non fanno parte dei beni che danno luogo ai ricavi. Dicevo però, questo stesso bene, quindi un torno, una fresatrice, una macchina utensile, se si tratta di una impresa che ha un altro oggetto diverso, ad esempio un'impresa che produce macchine utensili, cioè un'impresa il cui oggetto è costruire e produrre macchine utensili che poi verranno vendute ad altre imprese che le useranno nei loro processi produttivi. Ecco, per questa specifica impresa che produce e vende macchine utensili, il tornio o la fresatrice è non più un bene strumentale, ma diventa un bene oggetto dell'attività di impresa. Quindi un bene che in caso di vendita darà luogo a un ricavo. Quindi vedete che il concetto è abbastanza semplice, ma il concetto di strumentalità o meno, e quindi l'appartenenza ad una o all'altra categoria, ha a che fare non tanto con le caratteristiche tipologiche del bene, quanto con il suo rapporto, col suo legame, con l'attività della specifica impresa. Detto tutto questo, abbiamo poi da esaminare alcuni aspetti ulteriori, ovviamente. Anzitutto, la ipotesi, quelle che sono le ipotesi di realizzo. Le ipotesi di realizzo sono abbastanza simili a quelle, per non dire identiche, a quelle che riguardano i ricavi. Se infatti noi leggiamo l'articolo 86, vediamo che le plusvalenze di beni relativi all'impresa in questione concorrono a formare il reddito se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso, oppure B, se sono realizzate mediante risarcimento anche in forma assicurativa per la perdita o il danneggiamento dei beni, o ancora se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Vedete che le ipotesi sono del tutto speculari a quelle previste nella norma sui ricavi. Cessione a titolo oneroso, che trovavamo anche dall'altra parte, dove si parlava di corrispettivi di cessioni. Risarcimento anche assicurativo per perdita o danneggiamento del bene, anche qui la logica è sempre la stessa, è un provento di tipo sostitutivo, quindi anche in applicazione di questa norma e dell'articolo 6 sulla sostituzione dei redditi, un provento che sostituisce un reddito perduto o la potenzialità di un reddito che appunto viene perduta è al tempo è esso stesso reddito della stessa natura. E infine, terza ipotesi, anche questa è uguale a quella sui ricavi, assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'impresa. Qui a questo punto, diciamo, possiamo fare un'osservazione ulteriore, anzi due. La prima riguarda la sparizione, a cui avevo già fatto cenno, dell'ipotesi di iscrizione in bilancio. In passato, fino al 1997, le plusvalenze iscritte in bilancio concorrevano anch'esse a formare il reddito. Questo significava che l'impresa avrebbe potuto volontariamente rivalutare il bene, ovvero appunto iscriverlo in bilancio a un valore più elevato e in questo modo la plusvalenza così evidenziata, così iscritta, avrebbe assunto rilevanza anche sul piano reddituale. Era una norma che, diciamo, apparentemente poco spiegabile, se vogliamo, se non con l'intento di far coincidere il valore contabile di bilancio con quello fiscale, cioè in quel sistema era scongiurata, almeno in quella ipotesi, una divaricazione di valori. L'attribuzione di un maggior valore a bilancio al bene avrebbe comportato anche il riconoscimento fiscale di quel valore e, come contropartita, ovviamente, la tassazione della differenza tra il valore pre-aumento e il valore post-aumento, il valore, insomma, precedente all'iscrizione e quello successivo. Questa norma è stata però abrogata con il dichiarato intento di togliere alle imprese uno strumento di pianificazione fiscale, come avevo già ricordato, in un contesto storico che è contrassegnato dalla limitata riportabilità delle perdite limitata nel tempo, le perdite erano riportabili entro 5 anni, e l'impresa avrebbe potuto appunto iscrivere una plusvalenza su un bene in questo modo e compensare le vecchie perdite che altrimenti sarebbero svanite e quindi guadagnare negli anni successivi la possibilità di fare ammortamenti su un valore rivalutato più alto. Chiaro che questo aveva senso solo rivalutando beni strumentali suscettibili di ammortamento. Questa possibilità non c'è più, quindi è venuto meno questo strumento di pianificazione che peraltro oggi non ha più molto, nemmeno più molto senso, o ne ha comunque di meno, in quanto è anche sparito il limite temporale al riporto delle perdite. La seconda osservazione riguarda un altro punto, e cioè il fatto che, no, o meglio, scusate, prima di questo. E con riguardo proprio a questo aspetto dell'iscrizione delle plusvalenze, va però notato che questo vale appunto, questa cosa appena detta, cioè la non rilevanza delle plusvalenze iscritte, riguarda soltanto appunto i beni plusvalenti, ma non i beni che danno luogo a ricavi. Per i beni che danno luogo a ricavi, la valutazione che si fa a fine esercizio, cioè mentre qui stiamo, nell'ambito dei beni plusvalenti, stiamo ragionando ad esempio di un'impresa che, ne so, possiede un immobile strumentale, poniamo, o comunque un altro bene strumentale, e tra le scritture di fine esercizio lo rivaluta. Un discorso analogo potrebbe porsi per i beni, chiamiamoli beni ricavi, beni che danno luogo a ricavi, sempre alla fine dell'esercizio, nell'ambito della valutazione delle rimanenze finali, di quelle che sono le. Oggi a bilancio noi troviamo non più rimanenze iniziali e rimanenze finali, troviamo variazioni delle rimanenze, ma diciamo in quelle che sono le rimanenze di fine esercizio. Però ecco, in questo caso, se i beni che danno luogo a ricavi, quindi i beni merce per intenderci, per essere semplici, dovessero risultare iscritte a un maggior valore rispetto al valore di iscrizione precedente, questo è fiscalmente rilevante, cioè quindi concorre a formare il reddito e assume anche valore fiscalmente riconosciuto. Questo lo si ricava, ad esempio, dall'articolo 92 sulle variazioni delle rimanenze, e dove si dice al comma 5 che a un certo punto, dove si, il comma 5 ne parleremo, ma riguarda la cosiddetta svalutazione a valore normale, cioè la possibilità di adeguare i valori delle rimanenze ai valori di mercato di fine esercizio, dove si dice che il minor valore attribuito alle rimanenze, quindi minor valore a seguito di una svalutazione, vale anche per gli esercizi successivi. Quindi si mantiene, sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore. Questo significa che se l'impresa rivaluta le rimanenze, questa rivalutazione è valida, cioè non è che resta irrilevante. Questa rivalutazione, se vogliamo chiamarla anche qui, quindi non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore, potremmo pure chiamarla anche qui questa iscrizione di maggiori valori su beni merce, su beni in rimanenza, è fiscalmente rilevante. Quindi questo c'è una differenza invece rispetto al caso delle plusvalenze iscritte su beni plusvalenti, strumentali o di altro tipo. La seconda osservazione che vorrei fare, che faccio adesso perché riguarda entrambe le categorie, cioè sia i ricavi che le plusvalenze, è il fatto, ed è un aspetto importantissimo, spesso c'è cioè un po' dato, boh, a volte dato per scontato, ma non è così scontato, e cioè il fatto che nel sistema di nel sistema di determinazione del reddito d'impresa, cioè nella elaborazione del concetto legale di reddito, concetto legale ai fini della tassazione, non si considerano i maggiori valori, gli incrementi patrimoniali, chiamiamoli così, semplicemente maturati. Quindi il concetto legale di reddito è fondamentalmente ancora oggi legato, e così è fin dalle origini, in verità, è legato al concetto di realizzo. Un reddito, per essere fiscalmente rilevante, deve essere stato realizzato, diciamo tendenzialmente, nell'ambito di uno scambio con terze economie, quindi ricompare ad esempio l'idea della cessione a titolo oneroso, oppure deve essere rilevante realizzato per effetto di un'altra ipotesi assimilata, come non so, l'assegnazione ai soci o la destinazione all'autoconsumo, o la destinazione a fini estranei. Quindi concetto di realizzo. Al contrario, un reddito meramente maturato, cioè un reddito che deriva da un semplice maggior valore che il bene ha alla fine dell'anno rispetto al valore a cui era stato iscritto inizialmente, non è rilevante. Non è rilevante. E se vogliamo, la scomparsa della norma sulle plusvalenze iscritte, sulla rilevanza fiscale delle plusvalenze iscritte, attesta ulteriormente questa peculiarità del concetto legale di reddito. Quindi su questo punto il concetto legale e tributario di reddito si discosta da quello che viene, diciamo, per lo più sostenuto e caldeggiato nella scienza economica. Gli economisti, il concetto economico di elaborano nell'elaborare il concetto economico di reddito, tendono a ricomprendervi tutti gli incrementi patrimoniali del, in questo caso dell'impresa, anche se derivanti da maggiori valori relativi a beni che si trovano ancora presso l'impresa e che non sono stati realizzati, quindi maggiori valori di mercato rispetto ai beni che si trovano presso l'impresa. Perché alla fine però, diciamo, nonostante la scienza economica consideri più in linea con la capacità fiscale e la capacità contributiva del singolo, assumere un tale concetto di reddito, cioè che comprende anche i guadagni e gli incrementi non realizzati, si è invece affermata nella legislazione positiva e nel diritto tributario un concetto diverso che esclude questi incrementi meramente maturati ed è invece incentrato sul concetto di realizzo. La ragione è evidentemente quella di semplicità applicativa perché altrimenti si porrebbe un complicatissimo problema di valutazione che andrebbe fatta a fine esercizio con riguardo ad ogni componente del patrimonio dell'impresa. Cioè si tratterebbe, se noi passassimo a un sistema che attribuisce rilevanza alle oscillazioni intervenute nei valori, nei quali valori? Nei valori di mercato, evidentemente. Relative ai beni posseduti dall'impresa, dovremmo mettere in piedi un sistema appunto di valutazioni molto complesso e in cui spesso mancherebbero anche degli affidabili e attendibili parametri di mercato. E quindi questa è la ragione per cui non solo nel nostro ordinamento, ma anche negli ordinamenti stranieri, di solito, il concetto di reddito rimane quello legato al realizzo. Certamente vale negli ordinamenti simili al nostro e laddove addirittura, cioè, il concetto di realizzo è anche un bagaglio diciamo, risalente anche nelle pronunce giurisprudenziali. Penso ad esempio alle pronunce della Corte Suprema degli Stati Uniti che si è sempre soffermata, ha sempre elaborato questo concetto di tassabilità del reddito soltanto ove realizzato. Ma lo stesso vale nel Regno Unito e negli altri paesi. Bene, detto anche questo, vediamo adesso che cos'è, vediamo meglio il concetto di plusvalenza. Il concetto di plusvalenza è un concetto differenziale. Quindi qui c'è una differenza rispetto al caso dei ricavi. È un concetto, quello di plusvalenza differenziale, a differenza del concetto di ricavo. Il concetto di ricavo, diciamo per certi aspetti, più immediato, nel senso che il bene esce dall'impresa, ad esempio perché viene venduto su un bene merce, il corrispettivo va interamente a formare i ricavi. È chiaro che qui siamo di fronte, nel caso dei ricavi, alla cosiddetta valutazione a costi, ricavi e rimanenze. Quindi noi avremo che se ad esempio il bene è stato acquistato in corso d'anno e dentro la fine dell'anno viene anche ceduto, noi avremo che il margine, chiamiamolo così, il margine lordo di questa operazione di compravendita, emerge mettendo insieme il costo di acquisto del bene, che figurerà appunto tra i componenti negativi, e il ricavo di vendita, che figurerà tra quelli positivi. Quindi avremo un ricavo, ma avremo anche il costo. Se il bene che viene acquistato nell'anno, alla fine dell'anno non è stato ceduto, vi sarà il suo concorso alla formazione del reddito, che viene in qualche modo sospeso e rinviato al futuro attraverso il meccanismo di valutazione delle rimanenze. Quindi poniamo un caso di bene acquistato per essere rivenduto. Quindi ci sarà una, attraverso la valutazione delle rimanenze, un rinvio, una sospensione della deduzione, una rettifica del costo, attraverso il processo di valutazione delle rimanenze. Nell'anno successivo poniamo che il bene venga venduto. A quel punto che cosa succede? Come andrà a emergere il margine dell'operazione? Avremo dal lato dei componenti positivi il ricavo e dal lato di quelli negativi questo emergerà sotto forma di variazione della rimanenza, perché a fine anno quel bene non esisterà più in quanto sarà stato venduto e quindi avremo una variazione che andrà a figurare tra i componenti negativi di reddito in questo caso. Quindi vedete che i margini delle operazioni in caso di beni che danno luogo a ricavi emergono in questo modo, contrapponendo il ricavo al costo e facendo coincidere l'esercizio in cui rileva il costo con quello in cui rileva il ricavo. Se volete, ne avevamo già parlato, è una peculiare applicazione del principio di, come si chiama? Del principio di correlazione tra costi e ricavi. Nel caso invece delle plusvalenze, il discorso, è diverso. In questo caso, cioè nel caso dei beni plusvalenti, il bene nel momento dell'acquisto viene iscritto direttamente tra le attività patrimoniali. Quindi non è un costo dell'esercizio, ma è un bene che viene patrimonializzato. Quel bene poi può subire, il valore di quel bene può subire delle variazioni. Dipende dal tipo di bene. Se si tratta di un bene strumentale, ad esempio, verrà sottoposto al processo di ammortamento e quindi anche il suo costo, quindi ci saranno quote di ammortamento dedotte via via negli anni e anche il costo fiscalmente riconosciuto del bene scenderà corrispondentemente. Se invece si tratta di un bene non strumentale, non ammortizzabile, il costo iniziale, il costo fiscale iniziale appostato nell'attivo del bilancio rimane tale. A quel punto però vi sarà ad un certo punto vi sarà la vendita del bene. Vediamo adesso cosa succede nella realizzazione della plusvalenza. Il bene, dicevo, viene iscritto nell'attivo patrimoniale e può cambiare il suo valore fiscale. Fiscalmente riconosciuto in esito eventuali svalutazioni rilevanti o ammortamenti effettuati. Dopodiché si verifica, poniamo un'ipotesi di realizzo, mettiamo che il bene venga venduto. A questo punto la plusvalenza è data, come dice il comma 2 dell'articolo 86, nell'ipotesi di lettere A e B, cioè cessione onerosa o risarcimento. La plusvalenza è costituita dalla differenza tra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato, cioè il costo non ancora ammortizzato, quindi il costo fiscalmente riconosciuto in quel momento. Quindi vedete che si tratta di una differenza, di un differenziale. Quindi la plusvalenza emerge come differenza tra un elemento, chiamiamolo così, con segno positivo, quindi un corrispettivo di vendita per essere semplici, e e dall'altra parte il costo fiscale, fiscalmente riconosciuto del bene. Quindi, ad esempio, se il bene era stato comprato per 100 ed è stato ammortizzato per 30, poniamo se trattarsi di un bene strumentale, il bene ad un certo punto ha un valore fiscale residuo di 70, 100 meno 30. In quell'anno il bene viene anche venduto, viene venduto a 90. In questo caso la plusvalenza sarà pari tra 90, corrispettivo di vendita, e 70, costo fiscalmente riconosciuto, cioè costo non ancora ammortizzato. Quindi la plusvalenza sarà pari a 20. È chiaro che in una situazione di questo tipo può anche verificarsi il contrario, e allora avremo una minusvalenza. Se il bene che vale fiscalmente 70 viene venduto a 50, vi sarà una minusvalenza di 20, ma vedremo poi quando parleremo dei componenti negativi che vi è l'ipotesi appunto abbastanza speculare delle minusvalenze su beni di impresa non appartenenti a quelli che danno luogo a ricavi. Il comma 2 precisa anche un'altra cosa, e cioè dice: concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso. Il senso di questa norma è quello di togliere l'interprete dall'imbarazzo rispetto all'ipotesi in cui nella vendita di un'azienda, no, che normalmente si compone di tanti beni diversi, vi possono essere sia dei beni che presi isolatamente danno luogo a ricavi, sia anche beni che invece, sempre presi isolatamente, darebbero luogo a plusvalenze. Quindi potremmo avere nell'ambito del coacervo dei beni merce, dei beni strumentali e via discorrendo. In questo caso vi potrebbe essere il dubbio se il calcolo del reddito derivante da questa operazione debba essere parcellizzato e quindi vedere caso per caso quale bene ha dato luogo a un ricavo e quale a una plusvalenza. Invece questa norma consente di considerare unitariamente le operazioni in questione e di attribuire alla categoria plusvalenze l'intera operazione stessa. Cioè, in pratica, se vado a vendere un'azienda o un ramo aziendale, dovrò confrontare, mettiamo, il corrispettivo di vendita con il costo fiscalmente riconosciuto dell'azienda, il quale sarà pari alla somma algebrica di tutti i beni e di tutte le attività e le passività che la compongono. E quindi ci sarà un patrimonio netto aziendale fiscalmente riconosciuto, da non confondere col patrimonio netto in senso contabile, perché come sappiamo i due concetti potrebbero divergere. Come ad esempio nell'ipotesi in cui vi siano dei beni che sono stati ammortizzati solo civilisticamente, come ad esempio nel caso di fondi tassati o di fondi in sospensione di imposta. Vi è poi la ulteriore ipotesi l'ulteriore caso, diciamo, basta solo menzionarlo perché è scarsamente utilizzato, nel caso della permuta di beni ammortizzabili, perché c'è una norma, sempre il comma 2, dentro il comma 2, che dice che se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza solo il conguaglio in denaro eventualmente pattuito. Ora, qua va ricordato che normalmente in un'ipotesi, si sta parlando di un'ipotesi di particolare di permuta, in cui cioè il corrispettivo della vendita è costituito solo da beni ammortizzabili. Che cosa significa? Che in contropartita non ho una somma di denaro, appunto, ma ho degli altri beni. Quindi poniamo, io ho un macchinario, lo cedo, in cambio non mi danno denaro, ma mi danno un altro macchinario, quindi una permuta di macchinari. Cosa piuttosto rara, diciamo, nella realtà. Ma in questo caso la regola generale quale sarebbe? Dovrei assumere la disposizione di cui al comma 3, che che è speculare a quella dei ricavi, cioè nell'ipotesi in cui alla lettera C, che tra l'altro è assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranea all'impresa, prenderei come plusvalenza la differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni. Cioè qui prenderei il valore normale del bene stesso perché non ho un corrispettivo. Invece nel caso di permuta applicherei il concetto di valore normale al bene che entra, cioè avrei che la plusvalenza andrebbe, cioè il mio corrispettivo diventa un bene e quindi devo prenderne il valore normale. Ebbene, la norma sulla permuta di beni ammortizzabili mi consente di non dare rilevanza all'eventuale plusvalenza e quindi all'ipotesi in cui il bene che entra ha un valore più alto del bene che esce, ha un valore fiscale, ha un valore più alto rispetto al valore fiscale del bene che esce, se però io ho l'accortezza di iscrivere i beni in bilancio allo stesso valore al quale erano iscritti i beni ceduti. C'è una specie di quello che a volte si chiama rollover, cioè il fatto che il valore fiscale di un bene entrante che entra è pari al valore fiscale del bene che è uscito. Ed è una norma che insomma ha la finalità di rafforzamento, se vogliamo, dell'apparato produttivo. Ancora più chiara questa idea è, se vogliamo, per certi aspetti, nel comma 4. Il comma 4 si riferisce alla possibilità di optare per una rateazione della plusvalenza. Infatti si dice che le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'anno in cui sono state realizzate, ovvero se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. In pratica, qui si vuole dare al contribuente che possegga un bene che abbia maturato una plusvalenza su un arco pluriennale di frazionare, diciamo così, la tassazione, cioè di rateizzarla, su sua scelta. Questa rateazione può avvenire per un massimo di 5 esercizi, cioè quello di realizzo più altri 4, ma il numero di quote, diciamo così, è rimesso al contribuente. Non sono 5 quote necessariamente, ma in quote costanti nell'anno e nei successivi, ma non oltre il quarto. L'unico vincolo che ha il contribuente è della costanza delle quote, quindi può scegliere se dedurlo in 2 anni, in 3 anni, fino a 5. La scelta dove va fatta, ce lo dice la norma, deve risultare dalla dichiarazione dei redditi. Se non presento la dichiarazione, invece la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero anno, nell'anno in cui è stata realizzata. Qui il punto qual è? Che la plusvalenza rimane interamente imputata a bilancio nell'anno in cui è stata conseguita e quindi questa scelta ha effetto solo sul piano fiscale e viene evidentemente gestita in dichiarazione attraverso, diciamo, dapprima una variazione in diminuzione del reddito per tener conto della rateazione, quindi supponiamo l'intera plusvalenza viene a essere oggetto di una variazione in diminuzione, e poi ci saranno nell'anno stesso e, poniamo, nei 4 successivo, in ciascun anno un quinto della plusvalenza figurerà come variazione in aumento nella prima e nelle successive dichiarazioni. Bene, da notare che qui non vi è nessun tipo di rilevanza sul piano patrimoniale di questa faccenda, cioè qui non si tratta di una plusvalenza in sospensione d'imposta, la plusvalenza è tassata, solo che è tassata frazionatamente. Bene, ci fermiamo qui, avendo concluso anche l'esame dell'articolo 86 delle plusvalenze patrimoniali, dovremo occuparci nella prossima audiolezione di un particolare tipo di plusvalenze, quelle su partecipazioni, perché lì vedremo che viene doppio binario, una doppia tipologia di plusvalenze, alcune di queste godono di un regime di esenzione.